Passepartout.
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 Passepartout. La radio a porte aperte.
La radio a porte aperte.
Una produzione dell'agenzia radiofonica Amisnet.
Bentrovati e bentrovati a questa nuova puntata di Passepartout, la radio a porte aperte, il programma settimanale dell'agenzia Amisnet su frontiere e immigrazione. In voce con voi questa settimana Marco Stefanelli e Marta Menghi.
Quelle che sentite in sottofondo sono le voci raccolte il 9 aprile scorso a Roma, alla sede della Stampa Estera, durante la presentazione del rapporto Terra Ingiusta 2015, realizzato da MEDU, Medici per i Diritti Umani, in collaborazione con ASGI, l'Associazione degli Studi Giuridici sull'Immigrazione, e il Laboratorio Teoria e Pratica dei Diritti dell'Università Roma III. Focus del rapporto: le condizioni di vita e lavoro dei braccianti stranieri in agricoltura. A questo proposito, la prima intervista che vi proponiamo è quella con Alberto Barbieri, coordinatore generale di MEDU, al quale abbiamo chiesto di raccontarci la nascita di questo progetto.
Questo progetto si collega a un intervento precedente che abbiamo portato avanti e continuiamo a seguire, che è quello del monitoraggio dei centri di identificazione ed espulsione. All'inizio del 2013 eravamo in Calabria proprio per visitare un centro di identificazione ed espulsione, per la precisione a Crotone, e abbiamo fatto una prima missione di valutazione a Rosarno, era la fine di gennaio, e ci siamo scontrati con questa realtà drammatica, condizioni di accoglienza disastrose per i lavoratori stranieri che si trovano lì per la raccolta delle arance. Da lì abbiamo continuato a lavorare su questo tema, e l'anno scorso è iniziato il progetto vero e proprio, a febbraio del 2014, e per 11 mesi i nostri team, le nostre cliniche mobili si sono mosse contesti particolarmente significativi del meridione d'Italia per quanto riguarda le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori immigrati. Siamo proprio partiti da Rosarno, dalla piana di Gioia Tauro, abbiamo ovviamente seguito il ciclo, la stagione agricola, ci siamo spostati successivamente nella piana del Sele in Campania, poi siamo intervenuti in Basilicata, nella zona del Vulto di Alto Bradano, Palazzo San Gervaso, per la raccolta del pomodoro, e contemporaneamente abbiamo monitorato la stagione di raccolta del pomodoro nella Capitanata, nella provincia di Foggia, in Puglia, e poi abbiamo lavorato anche più vicino a Roma, nell'Agro Pontino, abbiamo incontrato la comunità SIC, che ormai da diversi anni ha un ruolo importante nell'agricoltura di quella zona.
Sfogliando il rapporto Terra Ingiusta è possibile capire meglio le caratteristiche del settore agricolo nei quattro territori presi in esame. Si scopre così che la quasi totalità dei migranti intervistati sono uomini adulti provenienti in maggioranza dall'Africa subsahariana, dal Maghreb e dal Punjab indiano. In tanti, soprattutto tra la comunità Sikh che vive e lavora nell'Agropontino, vivono in Italia da almeno 5 anni, eppure continuano a lavorare in condizioni precarie nelle campagne del nostro paese. Ma ad apparire rilevanti sono soprattutto i dati sulle condizioni abitative. Delle oltre 700 persone intervistate, infatti, oltre la metà vive in condizioni estremamente precarie, soprattutto in Calabria e Basilicata, dove le percentuali si aggirano tra il 79 e addirittura il 98%. Ma su questo è sicuramente interessante sentire le parole di Giulia Bari, coordinatrice sul campo del progetto Terra Giusta.
Allora, la stragrande maggioranza, quasi la totalità dei lavoratori stagionali incontrati in Calabria e in Basilicata vivevano ovviamente in delle condizioni alloggettive estremamente precarie. Stiamo parlando di casolari abbandonati, baraccopoli, tendopoli abbandonate a se stesse, prive di servizi igienici, energia elettrica e acqua potabile. La stessa situazione ovviamente l'abbiamo riscontrata in Basilicata, dove ogni anno, in occasione della raccolta del pomodoro, i casolari abbandonati dalla riforma agraria vengono ripopolati stagionalmente da questi lavoratori. Condizioni abitative molto più dignitose invece sono state riscontrate in Lazio e in Campania, dove probabilmente il lavoro lungo tutto l'arco dell'anno in agricoltura e la possibilità di accedere quantomeno a un contratto di lavoro, nonostante persistano situazioni di lavoro grigio e sia, diciamo, un fenomeno purtroppo molto diffuso, ecco, questi lavoratori riescono comunque ad accedere a delle case in affitto, a delle condizioni molto più degne.
Le precarie condizioni abitative descritte da Giulia si affiancano alla durezza dell'attività lavorativa paraschiavistica delle campagne, contribuendo ad accentuare patologie mediche di varie entità che rischiano di cronicizzarsi a causa del profondo isolamento nel quale sono costretti i braccianti stranieri nelle campagne italiane. Laura Del Matto, medico del progetto, ci ha spiegato quali sono le principali problematiche che affliggono i lavoratori agricoli incontrati da Medu in questi circa 2 anni di monitoraggio.
Sicuramente le condizioni di salute sono conseguenti proprio all'attività lavorativa e alla situazione di precarietà sociale e igienico-sanitaria che si trovano proprio a vivere qui in Italia, soprattutto quelli che vivono nella tendopoli o comunque quelli che vivono in situazioni abitative precarie. Quindi i problemi sono del sistema osteomuscolare, quindi patologie, dolori cronici proprio della schiena, dolori che poi magari anche i pazienti si portano poi dietro anche quando tornano a casa dall'attività lavorativa. Oltre a questo abbiamo notato un'emergenza anche odontoiatrica e delle patologie dello stomaco, soprattutto anche per lo stato di indigenza, cioè i pazienti comunque non vanno dal dentista, di base non se lo possono permettere. Oltre a questo le patologie appunto infettive, quindi tosse e bronchiti del sistema superiore conseguenti alla stagione e anche agli allergeni che trovano proprio in natura quando vanno a lavorare proprio.
Le problematiche sanitarie sono inoltre accentuate nel contesto agricolo che tante volte abbiamo raccontato dalla pressoché totale assenza di ambulatori locali che possano farsi carico dei braccianti stranieri isolati nelle campagne. Braccianti che, vogliamo precisarlo, provengono in alcuni casi da contesti quotidiani differenti da quelli attuali, avendo abitato per anni nelle città del nord Italia in qualità di operai più o meno specializzati delle fabbriche lombarde e venete. È proprio di questa eterogeneità sociale che ci dà conto ancora Giulia Bari.
Allora, sicuramente i flussi di lavoratori provenienti dal nord Italia probabilmente è aumentato con la chiusura delle fabbriche al nord o la necessità di integrare il reddito prodotto al nord. Sicuramente ha incentivato molti più lavoratori quest'anno a scendere e ritornare a fare le stagioni agricole, che magari era qualcosa che facevano al principio, i primi anni in cui erano arrivati in Italia. Il problema fondamentale dell'agricoltura italiana è che è un problema non risolto, è che semplicemente il lavoratore migrante è andato a sostituire il lavoratore italiano, e già il lavoratore italiano in agricoltura era sottoposto a delle condizioni di vita e di lavoro non dignitose, cioè il problema della mancanza del contratto, il problema del sottosalario, il problema dello stesso caporalato è un problema che c'è sempre stato, nonostante prima fossero gli italiani a lavorare in agricoltura, soprattutto in alcune zone appunto come il Mezzogiorno.
Ed è proprio di caporalato che parleremo tra qualche minuto, dopo una breve pausa musicale. Loro sono i portoghesi Terracota. Dall'album del 2007 Ova Train ci ascoltiamo Métis.
On nous a pris pour des animaux, on nous a pris. Voilà ce que c'est. Et on insulte notre intelligence et on croit qu'on est toujours bon qu'à monter sur les ânes. Et le problème aujourd'hui, nous ne sommes plus comme ça. Alors réveillez-vous, il faudrait qu'on apprenne à vivre ensemble. Réveillez-vous, il faudrait qu'on apprenne à vivre ensemble. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous.
devient au grand, plein de possibilités. On va rester pour l'heure, on doit tout aider.
L'homme dit qu'il est né, il est pour les médicés. Il n'a pas de compter des anciennes fatalités. Il est libre de mélanger, mais voyager, c'est à l'aide. C'est pas sa faute, il entre monde, il est né. Rien faire, tous les beaux sont mélangés. Le capitaine nous pose à nous, vous allons le compter. Les gars dans tous les doigts, arrête à vous marcher. La race est métisse, c'est ton réalité.
Le monde est dégringué, boy. Le monde est mélangé, la terre.
Ça bouge,
la métissage réalité. Mais le monde est dégringué, boy. Le monde est mélangé, la terre.
Ça bouge,
la métissage réalité.
Mais voilà la bestouffée là.
Écoute ça. Le flot est déglingué, boy.
Le monde est mélangé, la terre.
Ça bouge,
la métissage réalité. Mais le flot est déglingué. Le monde est mélangé, la terre.
Ça bouge,
la métissage réalité.
Secondo la retorica umanitaria sono gli invisibili, oppure gli schiavi o ancora i disperati. La questione del lavoro migrante in agricoltura è affrontata quasi sempre all'insegna del paternalismo. Ma gli invisibili delle campagne esistono davvero. Sono le multinazionali del pomodoro e del succo di frutta, sono i padroni dei vini pregiati, sono gli intermediari mafiosi padroni di aziende e poi i commercianti della grande distribuzione. Sono anche le agenzie internazionali di fornitura della manodopera. Personaggi appartenenti all'economia ufficiale che non hanno timore di contaminarsi con gli abissi dello sfruttamento e spesso della criminalità. Quello che conta è l'economicità del prodotto, l'assenza di sindacato, il basso costo del lavoro.
Ritorniamo negli studi romani di Amisnet sulle considerazioni di Antonello Mangano, tratte proprio dall'introduzione al rapporto Terra Ingiusta 2015 sulle condizioni di vita e lavoro dei braccianti agricoli di origine straniera in Italia. Rapporto presentato da Medici per i Diritti Umani solo pochi giorni fa a Roma. In questa seconda parte di trasmissione ci concentreremo sulla legge Rosarno, approvata dal Parlamento italiano nel luglio 2012 e che, nelle intenzioni del legislatore, avrebbe dovuto combattere nel suo complesso il fenomeno dello sfruttamento lavorativo degli immigrati irregolari nel nostro paese. Ma sentiamo dalle parole di Enrica Rigo, giurista e docente dell'Università Roma III, come nasce questa cosiddetta legge Rosarno e cosa avrebbe dovuto garantire agli immigrati irregolari.
Il nostro contributo alla ricerca è nato appunto per analizzare l'impatto della cosiddetta direttiva sanzioni, che è una direttiva europea del 2009, sulla questione del lavoro in agricoltura, con un fuoco in agricoltura. Questa direttiva è stata recepita in Italia con un decreto legislativo, il 109 del 2012, che è stato anche salutato come, anche dall'associazionismo, come legge Rosarno, perché è stato visto in maniera positiva il fatto che venisse aperta una via di accesso per i lavoratori privi di permesso di soggiorno al permesso di soggiorno quando denunciavano le condizioni di sfruttamento. Tieni presente che la battaglia sull'estensione dell'articolo 18 sulla tratta e sfruttamento anche al lavoro è stata una battaglia che è stata portata avanti anche a livello dei movimenti antirazzisti, dei movimenti di rivendicazione, eccetera.
La legge Rosarno, come ha spiegato Enrica Rigo, nasce dal recepimento da parte del Parlamento italiano della Direttiva Europea 52 del 2009, contenente norme che dovevano garantire maggior tutela al cittadino immigrato, che proprio perché irregolare è a rischio di pesante sfruttamento da parte del datore di lavoro. Tuttavia, a praticamente 2 anni dalla sua nascita, la legge Rosarno sembra non essere riuscita a favorire cambiamenti sperati e la sua applicazione, come ci spiega ancora Enrica Rigo, è stata minima e inconsistente.
Questo, della trasposizione della direttiva e di questo nuovo meccanismo che è appunto l'articolo 22 che offre questa possibilità ai lavoratori di avere il permesso di soggiorno. 12 permessi di soggiorno in 2 anni, penso che i dati della ricerca ne riportino 8 o 10 permessi di soggiorno. Perché abbiamo chiesto i dati appunto circa a metà del 2014, poi mi sa che ne sono stati rilasciati un altro paio in tutta Italia, su tutto il territorio nazionale, non stiamo parlando solo del lavoro in agricoltura. Allora, perché un impatto così basso e così insignificante? Innanzitutto perché, e questo la ricerca lo ha messo in evidenza in maniera importante, la direttiva e la trasposizione si rivolge solo ai lavoratori privi di alcun titolo di soggiorno. Cioè, se io ho un permesso di soggiorno per richiesta asilo, anche se non mi consentirebbe di lavorare, io in realtà non sono considerato irregolare. Quindi la direttiva non mi copre. Perché? Perché è una direttiva che nasce per il contrasto all'immigrazione clandestina, non allo sfruttamento lavorativo, tant'è che in Francia parlano della direttiva in maniera critica come una direttiva che introduce il reato di solidarietà, punendo chi offre un lavoro a chi non ha un permesso di soggiorno.
Insomma, tutti coloro che speravano davvero che la legge Rosarno potesse portare a una trasformazione complessiva del mondo del lavoro italiano si sono disillusi alla prova dei fatti. Non solo, infatti, la percentuale dei lavoratori in nero nelle campagne italiane rimangono altissime, con un picco dell'83%, stando sempre ai dati di Medu, a Rosarno, nella piana di Gioia Tauro, ma anche in quelle zone, come l'Agropontino, nel Lazio, dove quasi il 90% dei lavoratori ha un contratto regolare, in realtà è presente a percentuali quasi assolute il fenomeno del cosiddetto lavoro grigio, ovvero di quel sistema per il quale il bracciante, che pure è assunto regolarmente, non si vede a fine mese riconosciute sulla sua busta paga tutte le giornate di lavoro realmente prestate al proprio datore di lavoro. E così sono decine di migliaia i casi di immigrati che pur, ad esempio, lavorando 25 giorni al mese nei campi, si vedono pagati i contributi previdenziali solo per 2 o 3 giornate al massimo. Una truffa perpetrata ai danni non solo del bracciante agricolo, ma anche delle casse dello Stato, che si ritrovano con ammanchi non indifferenti nel versamento dei contributi. Ma quali alternative si potrebbero trovare a questo sistema? Ancora Enrica Rigo.
C'è per esempio una proposta interessante, quasi scandalosa, da riferire in Italia, che è quella di, tra virgolette, legalizzare la figura del caporale, nel senso di mettersi in un'ottica di riduzione del danno, distinguere tra i vari livelli. Sai, caporale spesso è il caposquadra che prima faceva il bracciante e ora organizza i trasporti, a volte prendendosi anche pochissimo, quasi a tariffe eque, e sopperendo a un servizio che è necessario e di cui la filiera non riesce a fare a meno. Per la legge è tutto uguale, l'apparato sanzionatorio previsto dalla legge non è che distingue tra queste varie figure. Quindi, tra l'altro, facendo venir meno qualunque schermo di pubblico tra l'offerta e la richiesta di manodopera. Quindi, da una parte, secondo noi sarebbe il caso appunto di ridurre l'ambito penale, dall'altra parte offrire strumenti di tutela reali al lavoratore. Ripeto, questa direttiva sicuramente non era risolutoria, però ad esempio prevedeva la possibilità di introdurre dei meccanismi che facilitassero il recupero delle paghe, delle eventuali paghe pregresse. Prevedeva non la necessaria introduzione di sanzioni penali, però ad esempio tutto un apparato sanzionatorio di tipo economico, di tipo amministrativo, che consentiva di colpire non solo il datore di lavoro, ma tutta la filiera dei subappalti o dei committenti. Allora, questo è estremamente importante. Il diritto penale protegge il reo, il diritto penale si basa sulla responsabilità personale, mentre qui chiaramente abbiamo una filiera di interessi che nessuno va a toccare, e dal mio punto di vista una retorica pubblica mediatica che insiste sul discorso vittimizzante, che insiste sull'esporre le condizioni disumane di vita dei lavoratori, tagliando completamente fuori dall'immagine quello che è tutto il resto.
Ed effettivamente la proposta di Enrica Rigo è in linea con quanto più volte abbiamo rilanciato da questi microfoni. Una presa di coscienza collettiva sul ruolo del caporale, che smetta di essere finalmente una figura mitica e sempre uguale a se stessa, una sorta di uomo nero dai tratti mafiosi che ruba i lavoratori, li minaccia e si impone sui datori di lavoro, affinché si affidino a lui come intermediario con la manodopera bracciantile. Una presa di coscienza, quindi, che porti finalmente a considerare le mille sfaccettature che compongono la figura del caporale. In alcuni casi feroce schiavista, ma in altri ufficio informale di collocamento che sostituisce l'inefficienza della macchina statale, o ancora protagonista indiscusso del sistema di trasporto diffuso che collega i vari ghetti, le varie tendopoli, i casolari diroccati, le case dei braccianti ai campi di lavoro, mediante migliaia di piccoli furgoni che, solo per fare un esempio, in agosto nella capitanata pugliese riescono in circa 2 ore a smistare oltre 18.000 braccianti tra i vari appezzamenti di terra. Una macchina infernale ed efficientissima, che è impossibile riassumere in poche parole chiave, mediaticamente strumentalizzate. Ma con il rapporto Terra Ingiusta, Medici per i Diritti Umani propone anche dell'altro. Sentiamo cosa dalla voce nuovamente di Alberto Barbieri, coordinatore generale di MEDU.
Sì, al termine del rapporto abbiamo sintetizzato alcune proposte in 7 punti maturati dalla nostra esperienza sul terreno. Il primo punto parla di una strategia integrata contro il sistema dello sfruttamento. Strategia integrata vuol dire affrontare il problema a 360 gradi, vuol dire affrontare la questione del lavoro, vuol dire affrontare la questione dell'abitazione, dell'alloggio, dei trasporti, dell'assistenza sanitaria, della sicurezza sul lavoro e della lotta al caporalato. In questo senso le iniziative messe in campo dalla Regione Puglia e la Regione Basilicata l'anno scorso con delle task force che sono state create ad hoc per affrontare il problema sicuramente sono un'iniziativa valida come idea di fondo, perché appunto affrontano il problema nella sua complessità tenendo conto di tutti questi aspetti interconnessi. Purtroppo poi l'applicazione concreta delle iniziative di queste task force è stata piuttosto carente, ha avuto gravi carenze sia dalla parte programmatica sia dalla parte attuativa. Un altro punto che si collega a questo è quello della richiesta di una programmazione di medio e lungo periodo fuori dall'emergenza. Non è possibile affrontare il problema come un aspetto emergenziale, ma va affrontato appunto con strategie di medio e lungo periodo. L'altro punto ovviamente ha a che fare con la cultura della legalità. Alcune leggi sono piuttosto opinabili, nel rapporto si parla della cosiddetta legge Rosarno, è essenziale che le istituzioni nazionali e territoriali garantiscano controlli efficaci e capillari da parte degli organi ispettivi nell'ambito appunto di una promozione di una generale cultura della legalità. Chiediamo inoltre nel punto successivo da subito minime condizioni di accoglienza per i lavoratori migranti, per i braccianti, non è possibile che di stagione in stagione vedere queste situazioni, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori stagionali, queste situazioni che si ripetono dalla Piana di Gioia Tauro alla Basilicata alla Capitanata. E questa è una precisa responsabilità delle istituzioni sia regionali che nazionali nell'assicurare minime condizioni di accoglienza. E dal punto di vista sanitario, che è ovviamente uno degli aspetti che abbiamo seguito di più, riteniamo fondamentale garantire l'accesso alle cure all'interno del Servizio Sanitario Nazionale per i lavoratori migranti, in particolare per gli stagionali. È importante che gli ambulatori che sono stati creati in vari territori abbiano risorse adeguate, personale adeguato. Abbiamo trovato situazioni molto, molto carenti ancora una volta nella piana di Gioia Tauro, ambulatori STP in condizioni veramente critiche proprio dal punto di vista infrastrutturale della presenza di personale.
E sulle parole di Alberto Barbieri noi concludiamo questa puntata settimanale di Passepartout. Prima di salutarvi però vi ricordiamo i nostri contatti a partire dal sito della nostra agenzia amisnet.org, dove potete riascoltare questa, le altre puntate della stagione di Passepartout, così come tutti gli altri programmi targati Amisnet. Poi c'è la nostra email passepartoutitalia@gmail.com e la nostra pagina Facebook che trovate cercando Passepartout, la radio a porte aperte. Scriveteci commenti e suggerimenti per migliorare la trasmissione. In redazione questa settimana c'era Giorgio Sammito, Marta Menghi e Marco Stefanelli, che sono stati in voce con voi, vi salutano e vi danno appuntamento invece a tra 7 giorni, stessa ora, stesse frequenze. A risentirci.
E nella vera storia rovinano. Se andiamo cenando causa mala sorte, canuto s'afferrato ricanciare. Lottiamo insieme casi e molto forte. E allora faccio un'enama a ribellare. Vicino a tempo della verità te. Da quando ne abbiamo lo sapone, vediamo nella nostra libertà. A zappare mannami c'è un bacione.